Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti i radioascoltatori di TMV Radio. Un buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Giorgio Solani in cabina di regia in questo lunedì in cui vado a sostituire il padrone di casa Vincenzo Marangio. Lunedì di analisi, di commento, direi però prima di tutto di stupore, di godimento anche dal punto di vista prettamente sportivo, grazie a quello che è in questo momento il fenomeno dello sport italiano, ma probabilmente anche uno dei fenomeni dello sport mondiale, ovvero Jannik Sinner che vince le ATP Finals, primo italiano nella storia a vincere le Finals, vince il suo primo grande trofeo, il suo primo grande titolo in Italia e si prepara al meglio anche a quella che sarà la Coppa Davis che inizierà giovedì. Tra l'altro siamo anche in semifinale della Billie Jean King Cup, che è la Coppa di Davis, chiamiamola, al femminile. E quindi diciamo che il tennis ci fa gioire. Soffriamo un po' di più invece a livello calcistico, perde l'Italia di Luciano Spalletti, la prima sconfitta post europeo, un KO pesante perché costa alla nazionale azzurra il primato nel girone di Nation League. Vince 3-1 la Francia grazie alla doppietta di Rabiot, l'autogol di Vicario. Non basta agli azzurri la rete di Cambiaso, sarebbe bastato perdere anche con un solo gol di scarto e la nazionale non c'è riuscita. Nel finale anche la parata di Maignan su Ken che ha negato agli azzurri il primato. Significa affrontare nei quarti di finale di Nation League a marzo una fra Spagna, Portogallo e Germania e quindi affrontare una big del calcio europeo. Sicuramente una sfida complicata, ma considerando forse anche il valore della Nation League, l'importanza che ha la Nation League e quello che posa dal percorso degli azzurri, magari il doppio confronto con una big del calcio europeo potrebbe anche farci bene. Insomma, di argomenti ne abbiamo tanti. Tornerà il campionato che poi di fatto non ci lascerà più fino a marzo, compresa anche la pausa natalizia che ormai non esiste più in Italia. E allora, tanti argomenti che andremo a trattare come ogni lunedì con il nostro editorialista, ovvero il direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, partirei da quella che è stata l'emozionante settimana torinese, direttore. Quello che sta diventando di settimana in settimana, di mese in mese, Jannik Sinner per il tennis italiano, ma più in generale direi per lo sport italiano. Ecco, cosa significa essere riuscito anche a vincere un torneo così importante e averlo fatto anche davanti a tanti tanti appassionati italiani in quel di Torino?
Ma questa è una benedizione del cielo, ma davvero, cioè nel senso, un ragazzo pulito, un ragazzo con dei moderno, assolutamente moderno, ma con dei principi saldi, un ragazzo che appena apre bocca ha il senso della freschezza, della pulizia, della disciplina, ma anche dell'essere socievole. Il fatto non passi in secondo piano il fatto che lui ha fermato il gioco per dare un sostegno, una bottiglietta d'acqua a una signora che si sentiva male. Non è uno che ci tiene, come dire, a mettersi in mossa per queste cose, a farsi vedere bello e bravo. No, lo è così. Dico tutte queste cose laterali perché lo sportivo, cioè l'animale vero, mostruoso da un punto di vista tennistico, è stato sfaccettato in tutte le maniere, è stato affrontato in tutte le maniere. È un ragazzo che da un punto di vista tecnico si è ulteriormente migliorato e ce lo diceva, cioè ci diceva ancora le cose da migliorare, che lui avrebbe migliorato e poi lo ha fatto, ha migliorato il servizio, ha migliorato il dritto, ha migliorato il rovescio, ha migliorato la discesa a rete, ha un'elasticità e una velocità pazzesca. Gli avversari che lo affrontano, tipo Rude, dice spero che l'anno prossimo cali un poco, per dire un pochettino, perché quella palla, dite, io ho affrontato, diciamo, tennisti come Djokovic che hanno una palla pesante, ma la palla pesante, il tiro di palla che ha Jannik non ce l'ha nessuno, quindi in questo momento è assolutamente inaffrontabile e imbattibile Sinner, e questo appunto ci rende orgoglioso, perché noi eravamo esclusi da questo circolo esclusivo del tennis da parecchi anni, perché Jannik non è soltanto non è solo lui, è una vera e propria scuola, una schiera di altri tennisti che in qualche modo lo vedono, lo seguono, giocano con lui in qualche modo, dalla Coppa Davis ad altri ambienti si parlano, ed è importante avere una chioccia del genere, avere un giovanissimo, sembra strano dire chioccia, ma avere un giovanissimo che è un esempio per gli altri. Insomma, abbiamo gli occhi pieni di Jannik e questo ci fa molto piacere.
No, ci fa enormemente piacere, e per chiudere poi il tema Sinner, anche perché tra una settimana forse ci sarà modo di parlarne di nuovo, visto che c'è l'appuntamento in Davis dove difendiamo il titolo dello scorso anno. Però la riflessione, direttore, che mi viene da fare è che indubbiamente la stagione di Sinner lo pone nel godo e nell'elite dello sport italiano. Probabilmente non so quante stagioni di uno sportivo italiano siano paragonabili a quella che ha vissuto Sinner quest'anno. Però in un momento in cui penso ai grandissimi dello sport mondiale in questo momento, da Messi e Ronaldo a LeBron James, che sono nella fase, diciamo, finale della loro carriera e sono reduci da annate magari meno vincenti e meno straordinarie, cioè, è così utopistico pensare che in questo momento il volto dello sport mondiale sia italiano?
No, hai ragione a spingerti fin qui, perché anche per esempio nel pugilato, insomma, abbiamo visto un pochettino la tragicommedia di Tyson, sì. Non esistono più campioni del mondo di un certo livello, lo vediamo nell'automobilismo, non c'è più il mostro Hamilton, insomma c'è un'alternanza di campioni, l'abbiamo visto nel motociclismo con Martin, che è praticamente un bravissimo pilota, ma nessuna egemonia di un unico pilota. In questo caso hai ragione a presagire, non lo possiamo dire ancora, a presagire che per l'età e per le qualità questo possa essere, diciamo, un riferimento mondiale in assoluto nello sport. Non esistono nel basket ancora, tuttora, forse sì LeBron, ma come dire, è un riferimento ormai tardivo. Non esistono in altri campi, nella pallavolo, non mi vengono in mente nel calcio adesso, perché appunto tu fai riferimento a Messi e Ronaldo, ma Messi e Ronaldo sono in qualche modo fuori, non esistono dei successori di Messi e Ronaldo all'altezza di Messi e Ronaldo e cui si incantano a guardarli, no, ci sono tanti buonissimi giocatori, per carità, ma non a quel livello. Quindi è perfetta la tua analisi di porre, diciamo, sul gradino del podio più alto dello sport in assoluto a livello mondiale Jannik Sinner in questo momento.
Che ci fa gioire, aprendo e chiudendo parentesi, in un'annata in cui ha avuto una situazione che non è che sia proprio la più piacevole del mondo, perché quando ti ritrovi a dover fronteggiare anche la questione doping...
Lasciamola dire questa, perché questa è una porcheria, sì, che è stata fatta. Io da direttore sono stato veramente un persecutore del doping, nel senso che per me uno che si dopa deve essere escluso dallo sport. Perché lo dico? Ma non perché per accanimento, ma perché lo sport è la prima frontiera della lealtà. Se tu tradisci nello sport, tradisci nella vita, e quindi l'esempio negativo che arriva dallo sport si decuplica nei confronti della persona normale. Quindi alterare una prestazione sportiva è qualcosa di ignobile. Però in questo caso, beh, insomma, c'è stata una speculazione, un atteggiamento soprattutto della WADA assolutamente inappropriato. Mi permetto di dire che Jannik Sinner non è Schwarzer, e lo dico con fermezza questo, perché Schwarzer è stato in passato reo confesso di aver assunto diciamo sostanze proibite e vietate. Poi dopodiché lasciamo stare l'ultima vicenda che lo ha riguardato, le prove alterate, non alterate, non voglio entrare in questo, ma precedentemente lui ha subito una squalifica di tanti anni, 7 anni, proprio per quella, non solo ammissione, confessione, ma per quella prova di colpevolezza. Jannik no, Jannik è tracce dello 0,01% di una pomata, Clostebol, che in qualche modo ha assunto involontariamente. Ma di che parliamo? Cioè non c'è stato nulla che possa comprovare una quantità maggiore. Poi probabilmente, siccome evidentemente attorno a un campione che fa invidia può esserci dell'accanimento, assisteremo anche a qualche cosa, diciamo, non voglio presagirlo, ma può esserci anche in arrivo una condanna. Io spero di no, lo spero vivamente, perché sarebbe una ingiustizia clamorosa in questo senso.
No, sono d'accordo, ma entriamo in un tema un po' delicato. Io penso che anche il ricorso che è stato fatto è semplicemente per provare a salvare la faccia di un'istituzione che è fondamentale nel mondo dello sport, ma che, penso ai casi cinesi, russi, eccetera, eccetera, sta perdendo, penso, credibilità di anno in anno, e quindi ha bisogno di mettersi in buona luce. Ecco, non andrebbe fatto sulla pelle di uno sportivo che, ripeto, semplicemente è entrato in maniera indiretta a contatto con una pomata non utilizzata da lui, quindi è un caso veramente che non si regge in piedi, ma per salvare la faccia si fa questo ed altro. Concentriamoci invece su quello che magari è andato meno bene nella serata di ieri, direttore, ovvero la sconfitta dell'Italia contro la Francia, che ci lascia che cosa?
Allora, io devo dirti la verità, sono un po' sorpreso negativamente dalle dichiarazioni di Spalletti e dalle dichiarazioni di alcuni giocatori. Cioè, noi siamo sembrati la allegra compagnia che è andata lì baldanzosa, ha affrontato un avversario che tutti quanti hanno ritenuto più forte, e ci portiamo a casa questa sconfitta come se niente fosse. Allora, vorrei ricordare al signor Spalletti, a tutti i nazionali benché giovani, che questa nazionale esce da un mortificante europeo, dove siamo usciti in maniera atroce da questo europeo. Noi siamo usciti dalle qualificazioni mondiali ancora peggio di mortificante, che cosa può esistere? Terrificante, sì. Terrificante, in maniera terrificante. E noi ancora in qualche modo denunciamo sorrisetti o applaudiamo la prestazione dopo un 3-1, questo, ribadisco, vergognoso, contro la Francia in casa, in cui alcuni giocatori si sono permessi anche di ammettere la superiorità della Francia, ma non ci siamo proprio.
Che poi, direttore, scusi se la interrompo, la sensazione è che non fosse neanche la miglior versione della Francia, cioè non è la Francia che ha vinto l'Europeo del 2016, nel 2020, che ha vinto tutto, quella con Pogba in grande forma, con Kanté in grande forma, con Griezmann, con Mbappé, non c'era nessuno di questi. Era una Francia, non dico 2.0, ma comunque non al 100%, mancava Theo Hernandez, mancava Mbappé, Griezmann non c'è più, a centrocampo Rabiot ha fatto 4 partite al Marsiglia, Manu Koné e Guendouzi li conosciamo, giocano in Italia, non sono, con tutto il rispetto per quanto sono due buoni centrocampisti, ripeto, Pogba e Kanté, eppure abbiamo fatto passare la Francia quasi B come una squadra ingiocabile.
Assolutamente d'accordo, proprio per questo, non è che uno si deve attaccare al nome. Noi dobbiamo rimettere al centro la grammatica della comunicazione. In questo caso la comunicazione da parte di Spalletti e dei giocatori è completamente sbagliata, perché, ribadisco, loro non possono dimenticare le figuracce che abbiamo fatto negli ultimi anni a tutti i livelli. La nazionale deve ritornare quella delle 4 stellette, deve ritornare a essere competitiva con le grandi nazionali, non può essere in soggezione della Francia, con tutto il rispetto, di una Francia B, l'hai giustamente definita tu, perché è così, è reale, e abbiamo visto giocatori che in qualche modo, non voglio fare nomi, ma qualcuno va fatto, Vicario, Frattesi, che erano un po' al di sotto, sono stati al di sotto delle aspettative, anche alcuni giocatori come Locatelli, che per esempio in occasione del terzo gol sono stati un po' latitanti. Non significa niente, proprio non significa niente aver preso 3 gol su azione. Che vuol dire? In quelle azioni dovevano utilizzare delle marcature migliori, dovevano essere attenti. Quindi che cosa sono stati? Distratti, deconcentrati? È ammissibile questa distrazione e deconcentrazione? È ammissibile che una nazionale si accontenti? E questa è la cosa più grave che non può passare. Noi non possiamo passare per quelli che si accontentano del secondo posto, perché è una mentalità che l'Italia non ha mai avuto. Accontentarsi del secondo posto e della qualificazione è un'aberrazione per la nostra modalità, di agonismo, per la nostra storia. Quindi è un tradire certi principi che hanno costituito la storia della nazionale italiana, che ha dato lezioni a tutto il mondo. Quindi questo atteggiamento così basso, così di scarso livello, Spalletti lo deve togliere. E poi un'ultima considerazione. Io adoro Spalletti perché lo considero un bravo allenatore. Ma togliesse per favore i panni dell'asceta, di quello che spiega il mondo agli altri, di quello che dice noi siamo in nazionale. Cioè, Ma caro Spalletti, in nazionale c'è stata gente, diciamo, tagliata con l'accetta, perdona il termine, insomma, c'è stato Berzotti, c'è stata gente che in qualche modo se n'è fregata di quell'impatto, che ha badato al tuo lavoro, non ti mettere a fare il docente universitario di morale, di etica, eccetera. Quello ci sono i professori, c'è la vita, la normalità. Cioè, a me interessa poco delle regole che lui stabilisce, tatuaggi, capelli, o, diciamo, cuffie, eccetera. A me interessa che lui faccia giocare bene questa squadra e che stabilisca, trasmetta uno spirito vincente a questa squadra. Del resto, i suoi messaggi etici, sinceramente, a livello nazionale, ma mi frega zero, zero.
Ecco, mi soffermo un attimo sulla narrativa, direttore, perché l'ha citata, poi chiudiamo la parentesi nazionale, perché c'è sempre una narrativa, secondo me, strana intorno a determinate persone, a determinati personaggi, soprattutto per l'interesse che si ha personale. E mi rifaccio a quello che è stato un commento che ho sentito ieri nel dopopartita, ovvero la nazionale negli ultimi 6 gol li ha presi tutti su calcio piazzato, e per anni ci hanno raccontato che il problema per un commissario tecnico è che non può dare un gioco alla nazionale, un gioco, un'identità riconoscibile, perché non c'è tempo, e magari si possono sfruttare altre situazioni, come possono essere ad esempio le palle inattive. Ieri nel dopopartita si è detto soffriamo le palle inattive perché non c'è tempo per lavorarci, che chiunque è stato in campo anche solo un mese nella propria vita sa che le palle inattive le prepari 10 minuti, un quarto d'ora il giorno prima della partita e lo fai settimanalmente, che vuol dire che se le vuoi preparare per bene, invece di fare 10 minuti fai mezz'ora, e il tempo mezz'ora ce l'hai a Coverciano anche se ti alleni poco. Ecco, per quale motivo non si può dire che c'è un problema abbastanza evidente in questo momento nella nazionale, che bisogna cambiare qualcosa, solo perché si andrebbe a dire che in questo momento ci sono dei difetti all'interno di quello che è il lavoro di Spalletti? Mica non è lesa maestà dire Spalletti ha fatto un buon lavoro, ma manca in questo momento in una situazione fondamentale in nazionale,
soprattutto sulla rapidità. Io sono d'accordo con te sulla rapidità. Lui ha fatto vedere delle cose eccelse nell'anno dello scudetto a Napoli, in 2 mesi ha messo su una squadra, esatto, nuova, e ha cambiato tutto e l'ha portata alla vittoria dalla prima all'ultima giornata di campionato. Io faccio un nome, Gasperini. Beh, Gasperini allena l'individualità, Gasperini allena l'uomo contro uomo, che non è assolutamente vergogna, è come dire, è il ritorno al calcio della nostra storia, il ritorno al calcio all'italiana, però con un'applicazione moderna in ogni punto del campo e soprattutto sui calci piazzati. Prendere un po' di esempio anche da maestri del genere non è sbagliato. Gasperini cura tutte le situazioni, e curare tutte le situazioni, come dici tu, non c'è bisogno di chissà quale tempo, di quanta dedizione, basta solo assegnare dei compiti precisi ai giocatori, che ogni giocatore in quelle situazioni sa su chi andare e cosa fare, anche nei raddoppi che vengono fatti. Questo è solo una questione di studio, quindi mi fa piacere che, diciamo, in un'analisi tecnica che anche tu hai affrontato, noti che ci sono delle lacune che sono assolutamente riferibili all'allenatore, assolutamente.
E vedremo adesso quello che succederà poi a marzo. Adesso la nazionale va un po' da parte, perché per 4 mesi di fatto ci concentreremo solo sul campionato. Io ripartirei però, per parlare proprio di campionato, direttore, da dichiarazioni che arrivano dalle nazionali, e mi faccio riferimento alle parole di Vlahovic, che dal ritiro della Serbia ha detto: mi trovo meglio a giocare con un'altra punta, corro di meno, riesco a trovarmi di più. In realtà poi, quando abbiamo visto le prestazioni di Vlahovic in nazionale, abbiamo sempre detto: non riesce mai a trovare la chiave giusta. Nella gestione di Vlahovic in questo momento, con l'avvento di Thiago Motta, come la sta vedendo, e soprattutto se c'è da dividersi in questo momento, cioè, ha ragione Vlahovic che avrebbe bisogno di una punta vicino, o fa bene Motta a insistere sul sistema di gioco che sta portando avanti?
Allora, Vlahovic ha detto una grande sciocchezza su una cosa, che lui trattiene il pallone. Vlahovic non trattiene mai il pallone, cioè non è uno che tu gli passi il pallone dal portiere, che so, da un lancio lungo, e riesce a difendere la palla. Vlahovic non lo sa fare. Quindi anche se tu gli metti un affianco per Mitrovic, quello che vuoi, metti un attaccante, non è capace di difendere il pallone, diciamo, al primo impatto. Al primo impatto lui o è anticipato o è sovrastato fisicamente. Quindi quello che sta dicendo Vlahovic è una sciocchezza. E poi i tentativi su Vlahovic su certi argomenti sono stati già compiuti. Guarda, vengo subito al sodo. Io ho la sensazione che Vlahovic non sia proprio l'attaccante preferito di Motta, e che Vlahovic in qualche modo abbia percepito questa situazione. Ora, chiaramente mi sembra prematuro dire queste cose o avanzare possibilità di cessioni e di acquisti di altri giocatori, ma ci sarebbe, mi sembra, ecco, quasi una linea spontanea di andata e ritorno con il Manchester United che riguarda la figura di Zirkzee, no? Cioè, sì. Zirkzee non sta bene al Manchester United, il Manchester United punta a Vlahovic. Ma insomma, fare 2+2, in qualche modo seguire questa pista, ma lo dico proprio a livello, come dire, di suggestione, non mi sembra sbagliato, del tutto sbagliato, perché ribadisco, adesso Vlahovic non sta facendo male, ma questi apparenti mal di pancia, queste piccole insofferenze rispetto a quanto è possibile ipotizzare per il futuro da parte dello stesso giocatore, mi sembrano, come dire, delle cose un po' sbagliate, perché io ribadisco, da Allegri, ma lasciamo stare Allegri, ma da, diciamo, chi l'ha voluta la Juventus in poi, Vlahovic è stato sottoposto a tutti i trattamenti benevoli per migliorarlo. Non dico che lui non si sia applicato, ma evidentemente delle caratteristiche tecniche che si adeguano poco, per esempio, al gioco di Motta.
Ecco, poi aggiungendo anche quello che è stato un tema anche di questa della scorsa estate, ovvero quello che è il contratto di Vlahovic, la gestione di quello che sarà il suo futuro, possiamo chiamarlo l'anno del dentro fuori questo per lui, e per capire effettivamente quella che dovrà essere la gestione della Juventus con Vlahovic.
Ma io non so se sarà l'anno oppure il proprio mese, cioè non lo so se a gennaio si faranno delle riflessioni, lo dico in tutta onestà. La Juventus sta andando forte adesso su uno o due difensori che sono sicuramente il riferimento principale di questo mercato di gennaio: sostituire Bremer innanzitutto, ma anche sostituire lo stesso Cabal. Dopodiché, diciamo, se capita, secondo me, una grossa occasione sul mercato per quanto riguarda l'attaccante, la Juventus la coglierà.
Ecco, poi mi sposto invece su quello che ci sta dicendo adesso il campionato. 12 giornate, abbiamo una classifica estremamente compatta e corta, ci sono praticamente 6 squadre in 2 punti. La sorprende questo inizio di stagione, soprattutto si aspetta che si possa andare avanti così ancora a lungo, oppure adesso che si gioca veramente ogni 3 giorni, si gioca ogni 3 giorni praticamente fino a Natale, si inizierà un po' a scremare questa classifica?
Ma sinceramente non me l'aspettavo, ma non se l'aspettava nessuno, perché le statistiche dicono che mai c'è stato un campionato che vede 2 squadre dopo 12 giornate a 2 punti di distanza, cioè 6 squadre a 2 punti di distanza tra di loro, non si è mai visto. Quindi questa è una novità assoluta. Io credo che alcune squadre, probabilmente, diciamo, quelle che possono rimanerci negli occhi più recentemente, che sono la Fiorentina oppure la Lazio, non credo l'Atalanta, possono in qualche modo avere qualche cedimento, ma non è una certezza. Stanno tutte giocando a mille, stanno tutte andando bene sia sul fronte europeo e sia sul campionato. Quindi attenzione, però sarà interessante, molto interessante, vedere gli scontri diretti che man mano lungo il cammino ci saranno. Tra poco, per esempio, ci sarà il Napoli-Lazio, poi insomma ce ne saranno tanti che potranno in qualche modo stabilire delle differenze tra queste prime 6.
Ecco, ha citato il Napoli che affronterà forse la squadra più in difficoltà di questo campionato, soprattutto considerando quelle che erano le aspettative, ovvero la Roma. Sembra quasi un tema passato quello della scelta del nuovo allenatore, il ritorno di Claudio Ranieri, però con lei non abbiamo parlato, direttore. Allora le chiedo non solo e non tanto il ritorno di Ranieri, che è comunque un tema che poi vorrei sentire anche la sua opinione, ma più in generale tutta quella che è stata la gestione della Roma degli ultimi mesi, e se affidarsi in toto a Claudio Ranieri non solo come allenatore ma poi anche come dirigente in futuro è la prima pietra da cui costruire la nuova Roma, quella che deve ripartire dalle macerie che sono state create in questi ultimi mesi.
La prima pietra sicuramente, Ranieri è assolutamente un allenatore affidabile. Io non l'avrei portato da solo a Roma, l'avrei portato con un allenatore giovane, in modo che Ranieri potesse fargli da chioccia, fargli da scudo, da cuscinetto per quanto riguarda i rapporti con la società e i rapporti con i giocatori. Quindi De Rossi non è possibile, Montella siamo in ritardo rispetto al suo sganciarsi dalla Turchia, ma insomma vedo quello più come un futuro per la Roma. Perché dicono romanisti? Perché purtroppo negli ultimi anni con i Fredkin, più che altro, ma non perché è una proprietà distratta, ma è una proprietà americana che ha poca presenza sul territorio, e la Roma, pur essendo diciamo una squadra rappresentante della capitale, ha una propria storia che nasce veramente da radici romane, e queste radici romane non possono essere improvvisamente espiantate, nel bene e nel male, perché nel male sappiamo che a volte si creano delle situazioni incandescenti nello spogliatoio, ma proprio per questo motivo c'è bisogno di romanità, di tanta romanità che possa in qualche modo guidare uno spogliatoio come quello della Roma.
Ecco, da guidare questo spogliatoio, per salutarla, direttore, a questo punto la riflessione l'ha accennata, la porto più direttamente sul tema De Rossi, perché si era parlato anche di un Ranieri dirigente e De Rossi allenatore. Ranieri viene per fare l'allenatore a tempo e poi diventare dirigente, nel frattempo la Roma paga De Rossi, lo sta pagando e lo continuerà a pagare, eppure non lo ha mai contattato e non lo ha richiamato. A questo punto la sensazione è che veramente non fosse solo una rottura con Lina Suloku, che poi è andata via, ma che sia successo qualcosa di più evidentemente all'interno della Roma con Daniele De Rossi, perché tutta la situazione che ci ha anche raccontato lei adesso, direttore, farebbe pensare che la soluzione alla Roma ce l'aveva già anche con l'allenatore del futuro.
C'è una rottura sicuramente nello spogliatoio, qualcosa che non ha funzionato c'è stato, ma lo si è visto anche negli ultimi tempi di Mourinho, no? Insomma, sì. Ci sono alcuni giocatori che evidentemente con De Rossi non hanno funzionato molto bene, per quanto un'intervista di Pellegrini ha attenuato questo tipo di pista, però la sensazione che Cristante, Mancini, Celic, lo stesso Pellegrini abbiano in qualche modo avuto da dire con l'allenatore, ma discussioni, poi per carità, se sono o no decollate poi il litigi lo si potrà sapere solo in un secondo momento. Ma il caso più spinoso secondo me è quello di Dybala. Su Dybala si è soffermato a lungo lo stesso Ranieri per dire alla proprietà: me lo mettete a disposizione o non me lo mettete a disposizione? Che significa che se gioca scatta automaticamente il rinnovo? Ed è un problema se scatta automaticamente il rinnovo? Il grosso problema è attorno a Dybala, cioè la Roma lo ha voluto e adesso in qualche modo non lo vuole più. Però questo è un equivoco che è chiarito e non dipende dall'allenatore. Ed è stato anche per lo stesso De Rossi un problema grosso da risolvere e che non è stato risolto.
E che andrà risolto in tempi brevi, uno dei tanti problemi, a cominciare appunto dalla sfida di questo weekend, la sfida tra Napoli e Roma, che riaccende il campionato che noi ovviamente aspettiamo e che racconteremo insieme. Direttore, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie ancora al direttore Paolo De Paola. Si chiude qui l'appuntamento odierno con l'editoriale. Tra poco torniamo con Rotocalcio. Dalla redazione di Tutto Mercato Web avremo Tommaso Bonan, poi ovviamente tutto il resto dei collegamenti e della programmazione. Parleremo ancora anche di tennis, ma non solo, parleremo anche di Inter e di Nazionale con la Pote Carlo alle 12.05. Poi, visto abbiamo parlato di Napoli-Roma, l'abbiamo accennato adesso, parleremo anche con Pierpaolo Matrone della sfida appunto di questo weekend e poi chiuderemo.
Yes, man.
Oh, lo yes man. No, non è yes man, non è tanto yes man il buon Claudio Ranieri. E poi, come detto, chiuderemo come sempre con Alain Valnegri per fare il punto anche sulla sfida di ieri fra Italia e Francia. Insomma,
fantastic, terrific.
Sì, sono d'accordo. No, forse più fantastico che terrificante, non lo so. Almeno terrificante in positivo, diciamo così.
Great achievement.
Sì, un grande traguardo quello di aver chiuso anche questo appuntamento con l'editoriale. Tra poco invece inizia Rotocalcio.
Sei in spiaggia? Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.